Siam. Libro di Amos. La seconda parte del nostro libro, dal capitolo 3 al capitolo 6. E ho intitolato a suo tempo questa seconda parte Denunce e minacce per Israele. All'interno di questa seconda parte una prima sezione di cui saremmo venuti a capo, anche se con un'accelerazione un po' forse eccessiva, alla fine del nostro ultimo incontro, perché questa sezione e va dal versetto 1 del capitolo 3 fino al versetto 13 del capitolo 4, cioè fino a tutto il capitolo 4. E ho dato un titolo a questa prima sezione della seconda parte, le denunce circa le responsabilità del popolo. Le responsabilità del popolo, abbiamo letto diversi oracoli, siamo resi conto del fatto che l'attenzione di Amos si concentra con particolare impegno e anche con particolare lucidità nel denunciare le competenze a cui è venuta meno la classe dirigente del paese, la classe dirigente del regno. E poi gli ultimi oracoli del capitolo 4 dopo un accenno a problemi riguardanti il mondo femminile, e anche deviazioni preoccupanti per quanto riguarda le devozioni religiose, l'insistenza che si è fatta pressante nella serie degli oracoli che leggevamo alla fine del capitolo 4 circa la mancata conversione da parte del popolo. Questa è responsabilità per eccellenza: il popolo visitato, sollecitato, richiamato, messo alle prese con situazioni impegnative, situazioni anche pesanti, drammatiche, da intendere come delle lezioni energiche, poderose, non si è convertito, non ne ha voluto sapere, così come un ritornello, leggevamo dal versetto 6 in poi, non siete ritornati a me, dice il Signore, non è bastata la fame, non la siccità, non la moria delle piante, non la peste, non i disastri naturali, ed ecco, eravamo giunti qui, fine del capitolo 4, versetto 12, la sfida attuale, quella che oramai ha il significato dell'estrema prova, dell'estrema lezione, dell'estrema urgenza, là dove il popolo è interpellato in maniera tale che manifesti la sua seria, coerente capacità di reagire responsabilmente. Perciò ti tratterò così, Israele, versetto 12, poiché questo devo fare di te, preparati all'incontro con il tuo Dio, Israele. Ecco, si tratta di prepararsi per comparire dinanzi al tuo Dio, Israele, dice qui il nostro profeta, preparati. E questa preparazione è già considerata dal nostro profeta come l'estrema dimostrazione della impreparazione del popolo, l'estrema dimostrazione di come il popolo viene meno alla sua responsabilità per eccellenza, che è quella di rispondere, che è quella di ritornare, che è quella di aderire all'iniziativa del Signore, che da parte sua in maniera incalzante continua a irrompere sulla scena fino a quell'ultimo versetto del capitolo 4 che assume la forma propria di un'immagine che rinvia a una composizione innica, Ecco colui che forma i monti e crea i venti, è il versetto 13, che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero, che fa l'alba e le tenebre, cammina sulle alture della terra, Signore Dio degli eserciti, il Pantocrato. Ecco, questo è il suo nome. Qui eravamo giunti. Vedete, compare il Signore tuo Dio, annunciava il profeta, preparati, ed è esattamente dinanzi a questa irruzione del creatore dell'universo, che viene proprio lui, e viene per te, viene per il suo popolo, viene per ribadire il valore della sua intransigente volontà di comunione, perché fedele agli impegni dell'alleanza. Lui, ecco, non ti mando un messaggio, non rinvia più ad altra data ipotesi di ravvedimento, di riconciliazione, ma adesso è arrivato il momento in cui proprio lui si presenta, proprio lui creatore dell'universo e signore della storia umana, cammina sulle alture della terra e Dio degli eserciti, eccolo, è per te. Da qui capitolo 5 prende inizio la seconda sezione di questa seconda parte, che si sviluppa nell'arco di 17 versetti, cioè da qui fino al versetto 17 appunto del capitolo 5. E questa seconda sezione si appoggia sulla precedente, e qui sono raccolti oracoli che prendono atto ormai della mancata responsabilità di cui il popolo ha dato prova, così come le denunce che leggevamo hanno esplicitato. E ecco, siamo alle prese ormai con il disastro irreparabile, Seconda sezione, il testo che adesso leggiamo si sviluppa secondo la come dire, la forma letteraria di una struttura concentrica. Non vi spaventate, niente di preoccupante, anzi tutto molto semplice. Intanto tenete presente che i versetti 8 e 9 noi li leggeremo alla fine, dopo il versetto 17. Spostiamo questi due versetti, che sono anch'essi, come leggevamo proprio un momento fa, l'ultimo versetto del capitolo 4, il versetto 13, sono anch'essi composti secondo quello che è il linguaggio della forma innica, la forma celebrativa, il linguaggio di cui abbiamo percepita l'eco ancora qualche momento fa nel versetto 13, e che rispunta nei versetti 8 e 9, e poi rispunterà ancora un'altra volta più avanti. Nella redazione complessiva del nostro libro ci sono tre momenti in cui come per incanto spunta la voce di qualcuno che sta cantando, che sta celebrando, che sta proclamando, come avviene nella orazione innica della tradizione biblica, la signoria di Dio. Questi due versetti li spostiamo alla fine della sezione. E vi dicevo, il testo che adesso leggiamo è composto secondo la forma di una struttura concentrica. Sono cinque elementi che sono distribuiti nell'insieme della composizione letteraria in maniera tale da valorizzare la relazione tra il primo e il quinto elemento, il secondo e il quarto, e il terzo elemento è quello centrale, una struttura contente, una struttura letteraria che si ripete in tantissimi luoghi, nell'Antico e ancora nel Nuovo Testamento. Una serie di cerchi che servono a segnalare il valore di un elemento centrale. Fatto sta che qui il testo di questa seconda sezione della seconda parte si apre nei versetti da 1 a 3, ecco il primo elemento della struttura, con la voce del profeta che si lamenta, il lamento del profeta. Un vero e proprio grido di dolore che ha le caratteristiche di un canto funebre, il lamento del profeta. Leggo versetti da 1 a 3. Ascoltate queste parole, questo lamento che io pronunzio su di voi. Chinà è il lamento, la chinà, questo lamento che io pronuncio su di voi. Lamenti compaiono in tanti luoghi dell'Antico e poi appunto anche nel Nuovo Testamento. C'è anche un'andatura ritmica che è tipica della chinà, del lamento, un gioco poetico nell'uso degli accenti che conferisce ai versetti l'andatura che è propria di una di un singhiozzo. Tre accenti più due, quattro accenti più tre, e da un distico all'altro nel contesto di un medesimo versetto, due stichi, due righi, due elementi, ed ecco il secondo elemento comporta una caduta, è il ritmo proprio della china, un ritmo singhiozzante. Dunque, ascoltate queste parole, questo lamento che io pronunzio per voi. Naturalmente in italiano quella sofisticheria letteraria a cui adesso io facevo riferimento non riemerge. O casa di Israele, lamento, è caduta, non si alterà più la Vergine di Israele, è stesa al suolo, nessuno la fa rialzare. Vedete, qui il canto funebre ha come motivo per piangere la sorte della capitale, che sarebbe Samaria, la capitale del regno di Israele, e notate bene che l'attività pubblica di Amos, che cronologicamente è molto concentrata, ha luogo, come sappiamo dall'inizio del nostro lavoro, nel tempo in cui il regno di Israele sta vivendo un momento di evidente prosperità. E il profeta comunque da parte sua non ha alcun dubbio, questo è il tempo in cui bisogna cominciare a piangere, questo è il tempo del lamento, questo è il tempo in cui mentre molti, se non proprio la totalità morale dei sudditi del regno di Israele si compiacciono perché sembra che quella situazione di benessere costituisca una acquisizione permanente, in realtà è già giunto il tempo del disastro irreparabile. Il lamento che è indirizzato alla capitale del regno utilizza due immagini. Nel versetto 2 che già stavo leggendo, l'immagine di una ragazza che non si sposerà, la Vergine di Israele che è stesa al suolo e nessuno la fa rialzare. Nel versetto 3 l'immagine della matrona che rimane senza figli, due immagini femminili che sono ricorrenti per quanto riguarda il modo di considerare una città, ma vedete quella vergine non si sposa
E quella matrona di cui Amos parla nel versetto 3, leggo: poiché così dice il Signore Dio, la città che usciva con 1000 uomini resterà con 100, la città di 100 resterà con 10 nella casa di Israele, quella matrona rimane senza figli. E vedete, una prospettiva che è ormai delineata senza possibilità di alternativa, senza recuperi, senza facili consolazioni. Il dolore che passa attraverso questo lamento del profeta appare in sé per sé inconsolabile. Notate che nel versetto 3 emerge l'accenno a un resto, e questo termine comparirà ancora, non 1000 ma 100, non 100 ma 10, un resto nella casa di Israele. Ma attenzione, perché se rimarrà un resto, e tutto lascia intendere che un resto rimarrà, e poi vedremo come il valore di questo resto acquisterà un significato straordinariamente pregnante in vista di sviluppi futuri. Ma là dove si può intravedere la permanenza di un resto sarà per uscire. Vedete, la città che usciva con 1000 uomini, qui il verbo uscire non è usato banalmente, niente mai è banale nella parola di Dio, perché qui il resto che rimarrà, se rimarrà, possiamo già dare per scontato che rimarrà un resto minuscolo, quanto si voglia, ma rimarrà, per uscire, ossia per andarsene in esilio. Il resto non resterà al suo posto perché nello sconquasso generale poi tutto ripartirà da capo. Il resto che prevedibilmente rimarrà in vista dell'esilio, per uscire. Primo elemento, il lamento del profeta. Il secondo elemento, dal versetto 4 al versetto 6, è un oracolo che assume la modalità di una esortazione, una ripresa esortativa. Una ripresa esortativa che potremmo dire sta in contraddizione con il lamento. Il lamento corrisponde a una situazione irreparabile, dunque qui invece il nostro profeta vuole incoraggiare, dunque indicare delle prospettive, sollecitare i suoi interlocutori perché di nuovo si impegnino nella positività della loro vocazione. E vedete, in realtà qui questa ripresa esortativa, come la definivo, è perfettamente integrata con la constatazione di un fallimento definitivo. Un fallimento definitivo che ha esattamente le caratteristiche della morte. Vediamo meglio. Versetto 4, fino al versetto 6. Poiché così dice il Signore alla casa di Israele: cercate me e vivrete. Vedete, qui è l'esortazione nella sua espressione più sintetica. Il verbo cercare lo ritroveremo immediatamente dopo. Cercate me e vivrete. Ma notate che proprio questo modo di impostare l'esortazione allude al fatto che oramai non c'è più una prospettiva di vita, perché per vivere bisogna cercare lui, e siccome lui non è cercato, ecco che non c'è possibilità di sottrarsi alla morte. Cercate me e vivrete. Vedete, questa ricerca è vitale. Da questa ricerca, un verbo questo che ritorna tante volte nell'Antico Testamento, verbo che allude non soltanto a un'attività di ordine empirico, ma allude a una tensione interiore, a una motivazione che coinvolge tutte le possibilità di comunicazione, di relazionamento. La ricerca è un modo per sintetizzare, motivare, orientare il cammino della vita. E ricercate me, la relazione con lui, il problema è questo, relazione con lui, e allora vivrete. E non rivolgetevi a Betel, il santuario, non andate a Galgala, non passate a Bersabea, perché Galgala andrà tutta in esilio e Betel sarà ridotta al nulla. Cercate, ecco di nuovo, cercate il Signore e vivrete, perché egli non irrompa come fuoco sulla casa di Giuseppe, la consumi e nessuno spenga Betel. Fino qui, vedete, per vivere è necessaria questa ricerca vitale, non è possibile immaginare un'ipotesi di vita per il futuro indipendentemente da questa ricerca mirata direttamente a lui, al rapporto con lui, alla intensificazione vitale della comunione con lui. E siccome questa ricerca, per come il profeta sta registrando e ha già documentato, non è vissuta, non è attuata, qui la sorte che ormai è inevitabile e che contraddice l'esortazione che il nostro profeta sta rivolgendo ai suoi contemporanei, è quella di una morte senza rimedio. Morte. Perché? Perché l'esortazione dice cercate me e vivrete, ma laddove questa ricerca è inconcludente, inconsistente, inattuata, ecco che non c'è da immaginare altra soluzione se non il precipizio della morte. Dunque, qui notate bene che quella ricerca su cui Amos sta insistendo viene posta in radicale alternativa rispetto ai santuari, una presa di distanza rispetto ai santuari. Questo riguardo forse vale la pena di ricordare che un secolo prima di Amos Elia, il grande Elia, aveva combattuto le sue battaglie. I santuari che qui vengono nominati, Betel e Galgala, nel regno settentrionale, c'è un richiamo interessante anche a un santuario che rievoca un episodio della storia patriarcale. A Bersabea, nell'estremo sud, dunque nel territorio del regno di Giuda, nell'estremo sud, Bersabea, e poi Galgala e Betel di nuovo. Si tratta di, per cercare il Signore, porsi in radicale alternativa a quei santuari che invece sono comunemente frequentati e costituiscono riferimenti dei devoti senza alcun ritegno. E quando nel versetto 6 che già leggevo Amos ribadisce cercate il Signore e vivrete, perché egli non irrompa come fuoco, ecco, l'incendio ormai divampa senza rimedio. In realtà questo fenomeno di devastazione dell'ambiente accennavano già i primissimi versetti del nostro libro che leggemmo qualche settimana dietro, e in questo senso anche il versetto 2 del capitolo 5 che abbiamo letto poco fa: la Vergine di Israele è stesa al suolo, nessuno la fa rialzare. Così abbiamo letto. Un incendio sulla casa di Giuseppe. Casa di Giuseppe è lo stesso che dire Israele, il regno settentrionale. Giuseppe è il padre di Efraim e Manasse, le due tribù che costituiscono il nucleo più qualificato tra tutte le tribù settentrionali che sono raccolte nel regno di Israele. E dunque e non c'è modo di spegnere. E vedete, si ritorna a Bethel, che è il santuario in cui si svolge quel culto che Amos considera come l'evidente dimostrazione di una mancata capacità di conversione, di una mancata volontà di conversione, di un mancato ritorno, di una mancata ricerca. Non c'è volontà di rispondere al Signore che da parte sua avanza, viene, incalza, irrompe e di fatto il suo modo di presentarsi assume inconfondibilmente per il nostro profeta, anche se i contemporanei ancora non vogliono rendersene conto, le forme di un incendio che avvampa e dilaga senza più alcun controllo. Il terzo oracolo è l'elemento centrale della composizione. Terzo, lamento, primo elemento, esortazione, secondo elemento. Il terzo elemento adesso qui, versetto 10, poi abbiamo messo da parte i versetti 8 e 9, arriviamo fino al versetto 13. E qui vedete che il testo di questo elemento centrale nella mia Bibbia si apre così: essi trasformano il diritto. Non so come sono la traduzione, così allo stesso modo. Vedete che nella nota della mia Bibbia c'è scritto che bisogna forse correggere il testo e leggere invece, e quel forse ricapitola quella che è l'opinione di molti studiosi molto seri, che senz'altro ci incoraggiano a leggere questo versetto 7 così come sta scritto nella mia nota. Guai a quelli che e vedete questo versetto 7 e quella traduzione va corretta nella nota della Bibbia di Israele. Leggi, se hai la Bibbia di Israele tu leggi la nota.
Guai a quelli che,
bisogna leggere anche le note esistono esattamente per essere lette. Guai, questo è l'elemento centrale di questa seconda sezione, una sventura, la sventura per eccellenza. Guai, guardate, questo linguaggio ritorna anche nel Vangelo secondo Luca, dove quattro beatitudini e quattro guai, guai, ma anche Gesù nel Vangelo secondo Matteo, guai, linguaggio che ritorna più volte nella predicazione profetica, e qui adesso lo incontreremo ancora nel seguito del nostro libro. Guai. E vedete qui la sventura per eccellenza viene registrata nell'abuso spacciato della prepotenza per quanto avviene nell'ordinamento della vita civile. Essi, diceva la vecchia traduzione, la traduzione più opportuna, guai a coloro che trasformano il diritto in veleno e gettano a terra la giustizia. Di seguito passiamo al versetto 10: essi odiano chi ammonisce alla porta e hanno in abominio chi parla secondo verità. Primo caso messo in evidenza qui
il caso di coloro che in un contesto giudiziario la porta è la piazza, il luogo dell'assemblea, il luogo del raduno, è anche il tribunale la porta. E vedete, in tribunale ci sono quelli che si permettono di usare la loro posizione di privilegio per intimidire, trasformano il diritto in veleno, rileggi il versetto 7, gettano a terra la giustizia, versetto 10, e si odiano chi ammonisce alla porta. Vedete, se qualcuno ha qualche titolo valido per rivendicare il valore positivo della sua posizione, della sua richiesta, del suo diritto, hanno in abominio chi parla secondo verità. La tecnica della intimidazione, fenomeno lontanissimo da noi. Secondo caso, versetti 11 e 12 per metà, leggo: poiché voi schiacciate l'indigente e gli estorcete una parte del grano, voi che avete costruito case in pietra squadrata non le abiterete, vigne deliziose avete piantate ma non ne berrete il vino, perché so che numerosi sono i vostri misfatti, enormi i vostri peccati. Fino qui. E vedete, qui parlavo inizialmente di ordinamento della vita civile, non siamo più esattamente in un tribunale, ma siamo alle prese con la pratica dell'usura, pratica che è rigorosamente vietata e punita, stando alla legislazione mosaica. Pratica dell'usura, vedete, coloro che schiacciano l'indigente e gli estorcono una parte del grano. Interessi esosi, interessi usurari, interessi che sono sproporzionati a qualunque motivazione di ordine economico, perché in realtà qui si approfitta della debolezza altrui, sfruttando il lavoro altrui. Vedete, una parte del grano, il grano è il raccolto prodotto con tanta fatica. Questa pratica usuraria che sfrutta il lavoro altrui comporta una maledizione. Avete costruito case, non le abiterete, vigne, non berrete il vino, perché so che numerosi sono i vostri misfatti, enormi i vostri peccati. Qui il nostro Amos ancora una volta si erge in maniera molto energica come contestatore di quella spacciataggine che viene da lui riscontrata nel lusso senza fatica. Non c'è la fatica, non c'è il lavoro, non c'è il sudore, maledizione. Secondo caso. Terzo caso. Questo è il terzo caso, i tre casi sono strettamente coordinati tra di loro, naturalmente. La prepotenza privata che prevarica sull'ordinamento civile. Questa è la sventura che Amos coglie e rileva come il dato che caratterizza ormai il disastro irreparabile. Il terzo caso qui, versetto 12, dove siamo arrivati, e 13, è illustrato così: essi sono oppressori del giusto, incettatori di ricompense, respingono i poveri nel tribunale, perciò il prudente in questo tempo tacerà, perché sarà un tempo di sventura. Vedete, qui è segnalato dal nostro profeta quel fenomeno per cui l'esercizio del
dell'ordine giudiziario. Qui siamo ritornati in un ambiente che ha a che fare con il tribunale, in modo diretto o in modo indiretto, la porta, di cui già sappiamo. Qui c'è di mezzo l'asservimento al potere del denaro, e ci sono oppressori del giusto, incettatori di ricompense, e respingono i poveri nel tribunale. Vedete, qui non è più semplicemente in questione la prepotenza che vuole intimidire, e è vero che probabilmente la prepotenza che vuole intimidire ha a che fare poi con gli interessi di ordine economico, non è neanche esattamente la pratica dell'usura. Qui è proprio la sistematica prevalenza dell'interesse monetario sul valore intrinseco della innocenza altrui. Respingono i poveri nel tribunale perché sono incettatori di ricompense. E vedete che Amos constata che questo è il tempo che, per come vanno le cose, suggerisce a tutti coloro che sono coinvolti in vicende come questa la pusillanimità del silenzio. Perciò il prudente in questo tempo tacerà, perché sarà un tempo di sventura. Ecco la sventura, è il tempo della pusillanimità, è il tempo del silenzio dinanzi a situazioni che in sé per sé sembrano ormai diventate istituzionali, situazioni che sono ormai strutturate come modalità operative a cui l'ordinamento civile non può sottrarsi. Allora è il disordine civile che è divenuto maledizione strutturale. E vedete, in questo contesto è proprio il profeta che non tace. Amos non tace, nel capitolo 3 versetto 8 leggevamo: fatelo udire nei palazzi di Asdod, e più avanti leggeremo ancora in un contesto come questo. Di fatto il profeta ha sviluppato con quel tanto di eloquenza che gli è possibile, ma con l'urgenza del tuo vissuto personale, la testimonianza di una contestazione parlata, dichiarata, documentata. Questo è l'elemento centrale. Di nuovo adesso, nei versetti 14 e 15, che sarebbe poi il quarto elemento della composizione di struttura concentrica, come sappiamo, di nuovo una esortazione. Vedete che come esortazione era il secondo elemento, l'esortazione è il quarto elemento, dal versetto 14 al versetto 15, una esortazione che rimane ipotetica, nel senso che l'esortazione non ha dinanzi a sé una reale prospettiva di efficacia, perché il popolo ormai è coinvolto in una situazione tale per cui non prenderà sul serio nemmeno gli incoraggiamenti che il nostro profeta vorrebbe proporre. E semmai questi incoraggiamenti servono proprio a constatare in maniera inequivocabile come la situazione generale sia priva di rimedi. Dal versetto 14: cercate il bene, ritorna quel verbo che abbiamo già incontrato, cercate il bene non il male, se volete vivere. Già, questa è la condizione per vivere, bisogna cercare il bene. Ma vedete, così il Signore Dio degli eserciti sia con voi come voi dite. Voi dite così, ma non è così. dite così, ma perché il Signore sia con voi? Quell'espressione che poi viene rielaborata successivamente, ricordate, a quel che diventa poi nella predicazione di Isaia, l'Emanuele, innanzi a noi il tempo di avvento. Perché il Signore sia con voi, la condizione è ricercare il bene, perché il Signore sia con voi, ma questa è la condizione per vivere. E insiste: odiate il male, amate il bene e ristabilite nei tribunali il diritto. Si ritorna ancora all'ambiente giudiziario, è un ambiente di discernimento che evidentemente il nostro Amos considera particolarmente importante, ha i suoi motivi, forse è capitato anche lui di passare attraverso ambienti del genere e quindi ne ha pagato le spese. Non si tratta soltanto di riformare il sistema giudiziario, qui è in questione la vita. Odiate il male, amate il bene, perché è in gioco la vita, e la vita sta nella relazione con il Signore. E stabilite nei tribunali il diritto, forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe. Dunque, vedete, qui l'esortazione si conclude con questo: forse tutto è affidato alla gratuita libertà della misericordia di Dio. Avrà pietà? Avrà misericordia? Si piegherà? La compassione di Dio? Ma vedete, nessuna logica che possa essere usata come chiave interpretativa degli eventi in base alle nostre premesse umane. Qui c'è l'accenno a un resto, ancora una volta, vedete? Forse avrà pietà del resto di Giuseppe, ma vedete che se ancora qui si parla di un resto come già precedentemente, è proprio perché il nostro amo suppone che la catastrofe sia già avvenuta. Forse il Signore avrà pietà del resto di Israele ed è un atto di speranza che ben viene colto da quel forse, espresso da quel forse che qui chiude l'oracolo. Si rimane aggrappati insieme con il nostro profeta Amos a un'ipotesi che in tutto e per tutto è restituita all'iniziativa gratuita di Dio. Lui, solo lui, e la gratuità al di là di qualunque programmazione, al di là di qualunque aspettativa, al di là di qualunque titolo di coerenza che renda presentabile la nostra condizione umana, compete a lui, lui, solo lui. Ebbene, questa speranza poi diventerà una certezza. La speranza che qui viene proclamata in termini così appena appena sussurrati, come proprio di chi si consegna a un interlocutore che è protagonista nella libertà assoluta, ed ecco esattamente da quella iniziativa del Signore riceveremo la rivelazione di come gratuitamente siamo amati. Il quinto elemento della composizione, di nuovo il lamento, vedete? È la cornice che chiude la composizione, da un lamento all'altro, soltanto che adesso il lamento dilaga. Nei versetti 1, 2, 3 era il lamento di Amos, il profeta, era lui. Adesso leggo: perciò così dice il Signore Dio degli eserciti, il Signore, in tutte le piazze vi sarà lamento, adesso è il lamento che risuona dappertutto. In realtà è il lamento futuro che già Amos sta anticipando, perché è lui che si lamenta, ma nel suo lamento già è contenuta la premonizione di quello che sarà il lamento futuro, dove qui dice si piangerà in tutte le piazze, in tutte le strade si dirà ahimè, ahimè, e si chiamerà l'agricoltore a fare il lutto, a fare il lamento, quelli che conoscono la nenia. Vedete, dappertutto, in città e in campagna. E quello che nei primi versetti del nostro capitolo era il lamento di Amos, adesso trova riscontro in una situazione di lutto a cui partecipano tutte le creature della terra, le creature umane in primo luogo, in città e in campagna, coloro che attraversano le piazze, percorrono quelle strade, l'agricoltore ha le prese con i luoghi del suo lavoro, e in più il ricorso agli esperti nel pianto. Vedete, si chiamerà a fare lamento quelli che conoscono la nenia, gli esperti nel pianto funebre. E adesso lo sviluppo più interessante di questa rievocazione del lamento corale che raccoglie la partecipazione di tutte le creature in quella terra, in quelle città, in quel paese, in quel regno, nelle forme più personali, come nella condivisione comunitaria, proprio quel che rimane della comunità di Israele si esprime attraverso il coro delle voci che si lamentano, piangono e celebrano un funerale. E in tutte le vigne, ecco il punto, vi sarà lamento? Perché io passerò in mezzo a te, dice il Signore. Notate bene questo versetto, il versetto 17. Vedete che io passerò in mezzo a te, dice il Signore. È il passaggio del Signore. E questo, per il nostro profeta, è come dire che il vero protagonista del lamento è lui. È lui. E in quel lamento iniziale del profeta era già anticipata, una eco anticipativa invece che una eco successiva, ma è una eco anticipativa quello che sarà il lamento di tutto il popolo, di luogo in luogo, di tempo in tempo, in quel territorio devastato. Ed è come se il profeta recepisse da parte del Signore che viene, perché è lui che viene, è lui che incalza, è lui che passa, è lui, ed è lui che si presenta come colui che domina la scena, dove nessun'altra voce possiamo condividere tra di noi, anche se il lamento può essere silenziosissimo, non c'è bisogno di far rumore, che non sia esattamente la voce del lamento. Ecco, è lui il protagonista, ed è il protagonista all'interno di questa storia in cui l'unico linguaggio che ci consente di dimostrare che siamo ancora presenti, che ci siamo ancora, è il linguaggio del lamento. In tutte le vigne vi sarà lamento, perché io passerò in mezzo a te, dice il Signore. E qui, vedete, ritorniamo ai versetti 8 e 9, perché quello scorcio innico, che per dei motivi che gli studiosi spiegano è stato infilato tra il versetto 7 e il versetto 10, motivi che a noi interessano, ma adesso non è il caso di insistere, perché sì, sono delle curiosità un po' estranee al nostro reale interesse di lettura. E qui, ecco, come alla fine della prima sezione abbiamo letto quel versetto, quel frammento innico, quell'irruzione innica, quell'improvviso sussulto attraverso la voce del profeta, affiora la voce di chi sta cantando, di chi sta celebrando la signoria di Dio, che è il creatore dell'universo. Ed ecco di nuovo versetto 8 e 9. E vedete che questi versetti adesso si collegano direttamente con l'ultimo versetto che leggevamo, che è il versetto 17. Ecco colui che passa, io passerò in mezzo a te. Guardate che questo verbo passare anch'esso ha una pregnanza di significato teologico niente affatto trascurabile nel linguaggio biblico, il passaggio. Pensate a tutto quello che riguarda il varco da attraversare, il percorso del popolo di Dio che ha le prese con soglie che si succedono, il grande itinerario attraverso il deserto, il varco che bisogna superare per entrare nella terra. Va bene, passerò io. Allora, versetto 8. Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, cambia il buio in chiarore del mattino, stende sul giorno l'oscurità della notte. Colui che comanda le aste del mare e le spande sulla terra, Signore è il suo nome. Egli fa cadere la rovina sulle fortezze e fa giungere la devastazione sulle cittadelle. Ecco qui, vedete, il Signore dell'universo. È molto interessante come il nostro libro in questi momenti assume la forma come di uno squarcio che improvvisamente ci consente di osservare un raggio di luce, c'è una presenza che irrompe. Saranno le crepe in quello che sembrava l'equilibrio solido, compatto, stabile, definitivo delle cose di questo mondo, ed invece ecco proprio là dove tutto si sta crepando, si sta sgretolando, si sta sbriciolando, la luce. Colui che ha fatto le Pleiadi dell'Orione, vedete, i tempi della creazione, stende il giorno e poi l'oscurità della notte. E poi è colui che ha creato gli spazi, il terreno solido e l'elemento liquido, colui che comanda le acque del mare e le spande sulla terra, i tempi e gli spazi dell'universo. E il creatore che governa la totalità delle creature tra cielo e terra, ed è il protagonista della storia, quanto leggiamo di seguito nel versetto 9, ho appena letto, è colui che abbatte tutte le resistenze, fa cadere la rovina sulle fortezze, fa giungere la devastazione sulle cittadelle, nel senso che esattamente colui che percorre la scena del mondo e esercita il suo protagonismo con una puntualità invincibile, benché non sia affatto coerente con le nostre aspettative, le nostre misure, i nostri desideri, le nostre programmazioni umane. Ma questo non vuol dire niente, è il protagonista secondo i suoi criteri, invincibile. Egli fa cadere la rovina sulle fortezze, fa giungere la devastazione sulle cittadelle. Fatto sta che noi abbiamo da affrontare adesso la terza sezione. Abbiamo pochi minuti a disposizione, dobbiamo solo dare uno sguardo, poi ne riparleremo a suo tempo. tenete presente che giovedì prossimo io non ci sarò, quindi avremo un giovedì di vacanza. Ecco, perché devo andare per un corso di esercizi spirituali ai preti, come capita più o meno, alcuni lo sanno, in questa stessa data ogni anno. E quindi noi ci rivedremo tra due giovedì, ma avremo modo di proseguire e poi nei giovedì successivi fino a Natale. E solo uno sguardo alla sezione che segue, da 5:18 fino a 6:14, cioè sino alla fine della seconda parte del libro. E qui vedete che il nostro Amos riprende e ribadisce quell'annuncio di sventura che era collocato nel centro della sezione precedente. Guai! Qui adesso sono due svolgimenti aperti entrambi con la medesima invocazione di sventura, così ve ne rendete conto. Versetto 18, guai a coloro e quel che segue. Se voi girate la pagina, versetto 1 del capitolo 6, guai agli spensierati di Sion. Ecco, due svolgimenti, poi c'è un'aggiunta finale. Due svolgimenti. Il primo guai è rivolto a coloro che, dice il nostro Amos, sperano nel giorno, intendendo il giorno come un giorno di festa, un giorno che porterà, come sembra naturale, viene il giorno, dunque porterà la luce. Ed invece, dice il nostro profeta, il giorno viene come scadenza di una condanna senza possibilità di alternativa. Leggo qualche versetto, poi ci fermiamo. Guai, da qui fino al versetto 20, a coloro che attendono il giorno del Signore. Che sarà per voi il giorno del Signore? Di quale giorno parliamo? Cos'è il giorno del Signore per voi? Sarà tenebre, non luce, spiega in questo modo. Come quando uno fugge davanti al leone e si imbatte in un orso, entra in casa per sfuggire all'orso, appoggia la mano sul muro e un serpente lo morde, viene da ridere. Non sarà forse tenebra e non luce il giorno del Signore e oscurità senza splendore alcuno? Dunque, una condanna. Quel giorno viene per imporre la scadenza a cui non si può più sfuggire, fino al morso del serpente, che è il massimo della negatività. Di seguito, dal versetto 21 al versetto 27, il nostro Amos ancora ci tiene a ribadire che il giorno del Signore che viene, quello che realmente viene, non quello che ci si immagina, non è il giorno come lo si vuole annunciare e anche attendere facendo ricorso alla celebrazione del culto. Il nostro Amos è molto preciso, ancora una volta molto rigoroso nel denunciare gli aspetti di un culto che è solenne, forse solennissimo, ma disgustoso. Lui qui usa un linguaggio molto molto disinvolto, ma molto preciso allo stesso tempo. Leggo: io detesto e respingo le vostre feste e non gradisco le vostre riunioni. Anche se voi mi offrite l'olocausto, io non gradisco i vostri doni e le vittime grasse come pacificazioni, io non le guardo. Lontano da me il trasuono dei tuoi canti, il suono delle tue arpe, non posso sentirlo. Piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Vedete l'insistenza in questi versetti da 21 a 24 su il rifiuto di quel che è tuo, i tuoi doni, i tuoi canti, le tue teste, quel che è tuo, perché manca esattamente la risposta al Dio della giustizia. E il Dio della giustizia, vedete, non è un magistrato, è colui che cerca una relazione diretta, personale, vitale. Quello che manca, quello che è tuo, mi disgusta, dice il Signore attraverso il profeta, quello che attendo da te non mi viene offerto. E di seguito il versetto 25: mi avete forse offerto vittime e oblazioni nel deserto per 40 anni, israeliti? Qui un richiamo alla sobrietà del culto che si svolse inizialmente nel tempo del deserto. E quindi versetti 26 e 27, e ci fermiamo. Voi avete innalzato Sikkut, vostro re, Chion, vostro idolo. Qui c'è un problema circa la possibilità effettiva che Amos abbia pronunciato affermazioni del genere. Forse qui abbiamo a che fare con l'aggiunta ad opera del redattore in un'epoca successiva. In ogni modo, qui in contrapposizione a quello che fu, stando alla rievocazione di Amos, il culto estremamente sobrio celebrato nel deserto, invece un culto che appesantisce. Qui il verbo innalzare si potrebbe tradurre con trasportare. Qui bisogna trasportare. E gli idoli a cui questo culto deve consegnarsi, deve affidarsi, deve rivolgersi, e tutto il macroscopico ingranaggio di questa celebrazione che addirittura si sfocia nell'idolatria è pesantissima. Voi dovete trasportare Sikkut, vostro re, vedete, farvi carico di queste presenze schiaccianti, la stella dei vostri dei che vi siete fatti, divinità astrali che hanno a che fare col mondo mesopotamico. Ora io vi manderò in esilio al di là di Damasco, dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti, il Pantocrator. È l'esperienza della vita che proclama qui il nostro profeta, lui o qualche altro redattore successivo a lui. È l'esperienza della vita che assume la forma di una tragica stanchezza dovuta al trasporto di pesi immani che schiacciano fino a rendere sostanzialmente impossibile procedere nel cammino, una pesantezza che non avrà altro effetto che quella di ridurre la storia futura del popolo all'incontro e all'attraversamento di un altro deserto. Vi manderò in esilio al di là di Damasco, dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti. Questo culto solenne è così pesante che in realtà inchioda in una posizione di immobilità, e in una situazione paradossale come questa, rispetto a quello che avveniva nel deserto quando la traversata fu compiuta in uscita dall'Egitto per entrare nella terra, adesso un altro deserto, che sarà questa volta il deserto dell'esilio. Rispetto al primo guai che leggevamo nel centro della sezione precedente, questo è un secondo guai a coloro che sperano nel giorno e si illudono per quanto la loro celebrazione nei luoghi di culto sia potentemente, grandiosamente
confermata. Dunque, fermiamoci qua. C'è un altro guaio ancora, e lo sappiamo già, in un particolare tema, ne parleremo tra due settimane, se Dio vuole.
Circolino, me lo dici, non è una parte.